vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io sono come sempre Claudia Bunci per 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Come sempre anche oggi parleremo dell'Europa, però oggi mi permetto di proporvi un sogno europeo. E sì, perché parleremo di un libro con poesie, si chiama Carta d'Europa ed è scritto da Brunello Rondi. Brunello Rondi è conosciuto per le sceneggiature fatte a Fellini, lui era un regista lui stesso, scrittore, poeta, insomma era una persona a 360 gradi. Era nato nel 1924 a Sondrio ed è morto nel 1989. Nel lontano 1960 la casa editrice Rebelato di Padova faceva uscire un libro di poesie di Brunello Rondi, Carta d'Europa. Rondi, come ho detto, era un nome legatissimo al cinema grazie alla lunga collaborazione con Fellini, ma aveva anche una approfondita cultura musicale che è importante per capire la Carta d'Europa, perché leggendola si ha la sensazione che la musica, una musica a più voci, ricca di fermenti eterogenei, sia l'elemento portante di questa lirica. Abbiamo un poeta che ha sognato nel 60 l'Europa, l'Europa unita, l'Europa però unita non dai governi, però dalla gente, dal panorama, dai paesaggi, dalla vita quotidiana, dal nostro vissuto, dal vissuto quotidiano della gente d'Europa. Ne parliamo oggi con il suo figlio, con Umberto Rondi, che è pure lui giornalista, regista, partecipa al Master di Educazione alla Pace dell'Università Roma III, al Master per i Rifugiati e gli Immigrati della Sapienza e ha tanti sogni come suo padre. Infatti la prima domanda che gli vorrei rivolgere per salutarlo e per presentarlo agli ascoltatori è com'è che questa personalità e i sogni di suo padre hanno influito sui suoi sogni, sui sogni di Umberto Rondi.
Sempre poi difficile stabilire la misura, la data di origine di qualcosa, ovviamente né del resto è quello che tu mi stai chiedendo, diciamo così. Voglio dire che sono state esperienze molto diverse, anche personali, che ho fatto successivamente. È chiaro che mio padre è stato centrale, soprattutto nella mia infanzia, quando per esempio mi raccontava certe favole indiane. Io tante volte mi sono ricordato che questa predisposizione che ho anche per la cultura orientale o anche per il cinema africano, per esempio, mi viene da questi primi momenti in cui mio padre mi raccontava delle favole indiane. Bastato poco, delle volte basta poco ai bambini per poi attivarsi personalmente. Direi che comunque soprattutto quello che chiaramente è stato formativo, come sempre in questi casi, è cioè l'essere modello di qualcosa più che dire delle cose, che anche questo può essere interessante, era vedere mio padre appassionato di musica, cioè vederlo che ascoltava musica, che leggeva libri e soprattutto, questo più di tutto, questo grande idealismo che lui aveva, che lo portava a essere francamente una persona di rara fondo purezza, onestà intellettuale, onestà materiale e anche ingenuità. E in fondo, come vedremo poi da queste poesie, proprio questo, diciamo, si emana. C'è un'idea, se vuoi, idealistica dell'uomo, che però non è del tutto o comunque solo idealistica, ma anche pienamente realizzabile nella vita di tutti i giorni. Fellini, che fu un grande amico di mio padre, in parte anche mio, ricordava sempre che fra la fantasia e la realtà non c'è una sostanziale differenza, ma semmai una particolare unità, una coincidenza, diciamo così, esattamente come fra ricordare e il vivere. Allora credo mio padre abbia proprio incanalato la sua vita creativa, espressiva e spesso anche quotidiana proprio in questo combaciare fra un mondo ideale e un mondo culturale, un mondo quotidiano e un mondo realistico, naturalmente non senza difficoltà, non senza attriti, diciamo così. Chiaro che se tu senti e ami sentire la nona sinfonia di Beethoven è poi difficile avere a che fare con le giungle della Rai o che altro, insomma, però vuol dire, se non altro, ecco, quantomeno hai un po' una una purificazione di energie negative, diciamo così. Allora io ho preso questo, diciamo così, l'idea che comunque ci sono dei forti valori, o anche dei valori molto delicati, può essere una poesia, che non solo ti aiutano a vivere meglio, ma ti danno veramente quell'energia, quell'intuizione stessa delle volte della vita che altrimenti potresti non avere, diciamo così, almeno chi ha questo tipo di inclinazione.
Ecco, parliamo di questo modello di padre. Insomma, lui è stato sceneggiatore di Fellini, regista, poeta, insomma, è una persona a 360 gradi, sì, dal punto di vista culturale. Ecco, è impossibile parlare a 360 gradi, però se tu puoi descrivere un po', diciamo, la vita di tuo padre, i punti più salienti,
certo,
che cosa sceglieresti?
Ma la cosa che mi viene da dire, forse per la prima volta con te, è questo, cioè il fatto che amava molto scrivere, proprio questo scrivere, questa applicazione quotidiana, che forse è anche terapeutica, l'ha portato a scrivere veramente di tutto da un certo punto di vista, o se vuoi su direzioni davvero numerose. Quello che sicuramente lui ha fatto meglio sono state le poesie e le sceneggiature. Lui ha scritto dei film straordinari come La dolce vita, e mezzo, La strada e tanti altri con Fellini, ma anche alcune sue opere teatrali molto lungimiranti per certi aspetti, anche come temi. Tanto per dirti, una commedia peraltro non rappresentata in edit, si chiamava Il grattacielo ed era tutta ambientata a New York, e io ho spesso riflettuto poi dopo l'11 settembre alcuni aspetti di quella commedia, diciamo. E poi il suo grande intuito, diciamo che la sua capacità era una capacità di particolare abilità di scrittura, che si legava a una straordinaria e quasi inquietante, diciamo, forza, diciamo, culturale, tant'è che Kezice diceva che Fellini era intimorito, dall'onniscienza di Rondi, e soprattutto la chiave era questo intuito, cioè l'intuito verso le cose nuove, verso qualcosa che nell'arte, nella musica, nella sceneggiatura, nel cinema, nel teatro, nella poesia, eccetera, stava per arrivare. Lui stesso lo faceva, ora fra quelli che la faceva arrivare per primo, intuendo, proprio capendo. D'altra parte, questo è molto interessante, uno degli aspetti più interessanti del lavoro creativo, del lavoro di mio padre, appunto quello con Fellini, era questo rapporto che mio padre stesso definiva di fecondazione a distanza con Fellini, cioè di rapporto telepatico, per cui si spargevano dei semi, delle idee, e poi mio padre scriveva come se Fellini in realtà le avesse detto qualche cosa, quando alle volte invece non gliele aveva detto, ma c'era una specie di energia che viveva proprio. O anche il contrario, cioè che mio padre dava dell'occhiato, scriveva un appunto e Fellini intuiva da questo appunto tutto un universo che era già dentro di sé, ma che mio padre tirava fuori, diciamo così.
Ecco, parliamo di un aspetto particolare, diciamo, del lavoro creativo di tuo padre. Parliamo di poesie, però di un particolare libro di poesia che si chiama La carta d'Europa. Pare che tuo padre ha anticipato un po' i tempi, no? In questo senso, perché sì, tutti parlavano d'Europa magari già anche prima, però ecco, l'Unione Europea, per come lo conosciamo oggi, per gli ideali che comunque ha suscitato nella mente della gente, forse esisteva già in poesia, non so.
Sì, esatto, infatti mentre tu parlavi io stavo rivedendo questo bellissimo articolo fatto da Marco Testi sull'Osservatore Romano nel 2007, quando lui dice una cosa molto interessante, dice: un libro che ci dà la possibilità di verificare da quali umori nasceva il sogno unitario d'Europa e di constatare come nei primi anni 60 fiorisse un poeta fuori dagli schemi e in grado di essere letta anche e soprattutto oggi, in virtù proprio di questo suo essere fuori dallo stringere del tempo. Anche lui poi tornerà nel questo suo straordinario articolo proprio sull'aspetto anche intuitivo. Infatti dice: Carta d'Europa rappresenta così un unicum del panorama poetico di quegli anni, se si fa eccezione di alcune esperienze coeve che però non riguardano unicamente la poesia e che va riletto alla luce di quelle che erano allora alcune aspettative ideologiche lato sensu sul futuro del vecchio continente. Leggo l'ultima cosa e lui dice: intanto si ha la sensazione, a leggerlo dopo quasi 50 anni, che ci si trovi sì di fronte ad un prodotto di modernariato, ma in virtù di quel sapore retro dovuto all'argomento. A pensarci a tanti anni di distanza viene da sorridere, per quelle aspettative, cioè, che sono espresse in queste poesie, così generose, che probabilmente avrebbero trovato in posizione critica il loro autore se fosse oggi qui con noi ad assistere alla realizzazione pratica di un'Europa che fa conti delle spese e non degli ideali. Ma il linguaggio di Carta d'Europa non subisce grandi contraccolpi alla lettura d'oggi, nessun vezzo, eccetera, eccetera. È chiaro che in questo senso lui fu intuitivo di questa Unione Europea che piano piano si andava formando, all'epoca naturalmente erano solamente alcuni paesi. Intuitivo perché forse non era così difficile in senso generale, certamente lo era in termini poetici e letterari, aveva capito che, peraltro, come giustamente dice Testi, l'unione fra tutto, ma in particolare anche fra dei paesi, non basta farla sulla carta, bisogna viverla tutti i giorni. Qui l'ideale è sempre la spinta per il pratico, perché il fatto stesso che tu vedi, che è una visione, che riesci a intravedere un modo diverso di interagire fra i popoli d'Europa, infatti una sua poesia si chiama Popolo Nuovo, se ricordo bene, ti permette di incominciare magari a crederci di più, ti permette, come nella vita di tutti i giorni naturalmente, ma in questo modo molto particolare, ti permette di avere anche delle idee, perché no? Io spesso penso che i poeti, come diceva lo scienziato Oliver Sacks, sono l'antenna della razza umana. Allora mi fa piacere pensare, credere, continuare a credere che un libro come questi, come altri, siano un po' l'antenna di qualcosa che paradossalmente deve ancora realizzarsi, cioè una vera unione, quindi non solamente monetaria, economica, ma veramente di rapporti più felici, di rapporti più creativi fra i nostri popoli, fra le persone che abitano in questo bel continente. Ti leggo solamente due righe che mi commuovono sempre, ecco perché questo ci tengo a dirlo. Questo libro venne dedicato a mia madre Ludovica, e infatti il sottotitolo, per così dire, a Ludovica, mia compagna in Europa. E questa è la cosa bella di questo libro, perché è un canto d'amore per una donna, appunto mia madre, ma è anche contemporaneamente, spesso addirittura mischiandosi linguaggi, situazioni e i momenti, un canto d'amore per una terra. Una donna è una terra, ma la terra è anche una donna, e quindi l'Europa diventa un canto univoco, con un canto per una donna che era mia madre, per una sposa che era mia madre. Sono sposati di recente, da pochi anni, i miei genitori. E allora ti leggo solo le primissime righe. Dice: il mio amore per te sorpassa i veri ricordi della mente, le remote liturgie delle chiese di Bretagna, il puro canto di...
Il mio amore per te sorpassa i veri ricordi della mente, le remote liturgie delle chiese di Bretagna, il puro canto dei benedettini di Solèm, l'arcata gallica della Folia di Chartres, l'adusta oscurità delle navate gotiche, il dolce corale appreso nelle chiese di Ratisbona, il fulvo inferno delle vetrate, la rotta orda dei demoni che si riversano dalle fiancate, i neri corvi di pietra a guardia di Notre Dame, l'oceano di granito di Reims e Strasburgo. Vive fuori di te, ma ancora in te, mia Europa di passione e di canto, che stenti a farti adulta, a crescere oltre i tuoi confini. La madre non sei tu, ma la fanciulla da sposare, da riempire di noi, seme da seme, nel difficile oltraggio. L'alleanza del pudore unito a verità d'amore e fiato da spargere col canto. Farti unica e unita. Italia, Francia, Russia, Svezia, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Finlandia, Danimarca, larga Ungheria di steppe musicate dal vento, alta Cecoslovacchia stretta al cuore dalle montagne, Grecia, la più umana, coricata nell'azzurro, Albania, Montenegro, Romania, Jugoslavia, paesi, città, case da cose e precipizi di fumo.
Eccoci di nuovo in studio, vi ricordo che questo è Vicini di Casa su 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Io sono Claudia Bumci in studio con Umberto Rondi, giornalista regista, figlio di un altro grande giornalista, regista, poeta, scrittore, figlio di Brunello Rondi, e stiamo parlando proprio della raccolta di poesie Carta d'Europa di Brunello Rondi. Abbiamo appena sentito una poesia, continua continuo a parlare con Umberto Rondi, ragionando sul modo in cui noi europei concepiamo e percepiamo l'Europa. Spesso si percepisce l'Europa come un insieme di governi o di stati, invece Brunello Rondi ha sognato e ha dipinto con la sua poesia un'Europa di gente, di paesaggi, di vita quotidiana, di bellezze, no?
Le barriere sono sempre chiaramente molto limitanti e sono poi frastornanti rispetto alla percezione di qualche cosa, no? Poi si abitua a credere che allora quello è quel paese, quello è il confine. Vedi, tu prima parlavi delle persone, cioè della percezione che possiamo avere noi di un'Europa. Direi che ancora di più diamo la responsabilità che dovrebbero avere i politici, cioè che si occupino di più di quello che è la qualità della vita, la qualità dell'aria, la qualità dell'ambiente, la qualità, diciamo, della vita urbana. E anche, per esempio, i diritti umani. Ci sono dei politici molto in gamma, come sono europei, ne ho conosciuto, Luisa Morgantini, insomma tanti altri, delle varie posizioni. Però ecco, penso che se mio padre fosse qui con noi, aggiungerebbe magari una poesia non scritta in questa raccolta, e cioè quanto di più la Commissione europea deve fare per, non l'Europa, ma per i continenti che sono in difficoltà maggiore, come l'Africa, o come dice padre albanese, le Afriche, o come Sud America, o come l'Asia. E questo penso che sia la poesia non scritta che mio padre vorrebbe scrivere adesso, diciamo così.
Ci sono dei passi piccoli magari da fare e fattibili per poter arrivare a quel tipo di Europa?
Ma facciamo una piccola distinzione fra quello che può essere quello che noi possiamo fare come individui per noi stessi giorno per giorno, quello che possiamo fare come individui con gli altri, associandosi in varie iniziative collettive, e quello che possono fare invece i governanti per permettere che si realizza almeno in parte un piccolo sogno come questo qua di mio padre, come di tanti altri poeti naturalmente. Cioè la dimensione poetica arriva anche quando, direi soprattutto, tu precedentemente hai cercato quel tipo di ispirazione, quel tipo di luogo di ispirazione che prima non avevi, diciamo così. Quindi cercare quello che ci appartiene, delle volte che ci dimentichiamo delle volte che esista. Direi proprio questo, andare anche a ritrovare quei luoghi, a visitare quei luoghi che magari ci passano accanto e che spesso non abbiamo neanche il tempo di visitare. Penso a una bella biblioteca, una bella chiesa, diciamo così. Qui a Roma abbiamo l'Orto Botanico ed è incredibile, un posto fantastico dove praticamente non c'è mai nessuno, tranne qualche poche mamme con i propri bambini. Beh, su un piano poi forse più significativo, ma solo per certi aspetti, diciamo di approdo almeno un po' a questo tipo di Europa, io direi che ci sono tanti buoni segnali, per esempio di iniziative di piccoli gruppi rispetto a degli ideali comunitari, comuni, diciamo così, di cooperazione, di volontariato, ma può essere anche cose molto leggere, molto divertenti, cioè unirsi di fare un viaggio, oggi i ragazzi pagano poco con i treni o con gli aerei, no? Di andare a visitare dei bei posti tutti insieme, cioè veramente di capire il miracolo che c'è nella vita di tutti i giorni, non solamente, cioè il miracoloso, non solamente il miracolo, come scriveva l'altro giorno Silvana Agosti nel suo articolo. Il miracolo, il miracoloso è quello che tutti i giorni noi possiamo vedere se sospendiamo un attimo quello che è la nostra ansia, la paura, la disoccupazione, la malattia, e poi ci accorgiamo che abbiamo un monumento bellissimo, abbiamo un viaggio che possiamo fare con pochi lire a Parigi, a Berlino, a Londra, a Vienna, e poi le cose che possiamo costruire per la pace, che possono essere fatte, queste scuole romane che si gemellano con quelle africane, per esempio, o con altri, diciamo così. E quindi, diciamo, se uno davvero vuole fare, può fare oggi, perché le informazioni ce l'ha, il cuore sicuramente ce l'ha, almeno si spera. E poi, per finire, cosa forse più importante, ma forse no, dipende dalle circostanze, noi ci auguriamo davvero che i nostri politici, tutti i paesi europei, pensino, come purtroppo spesso non fanno, direi molto spesso, a quello che è davvero la comunità. Che vuol dire la comunità? Cioè qualcosa che tu metti in comune. Abbiamo avuto tristi testimonianze, esperienze, chissà quante non abbiamo avuto invece di ciò che è stato fatto solo per una parte, in modo fazioso, per i propri interessi. Allora veramente la poesia dovrebbe travolgere tutto, o quantomeno uno spirito di appartenenza a qualcosa che è messo in comune, e far fiorire qualcosa che ancora non c'è, ma cerchiamo tutti di intravederlo almeno. Ti leggo solo un ultimo verso della poesia appunto Carta d'Europa, che poi dal titolo titolo alla raccolta. L'Europa è un monte dove le foreste parlano ininterrotte l'idioma dei secoli gentili e crepitano i dialetti temporali, sulfuri e usanze d'arte.
L'Europa è un monte dove le foreste parlano ininterrotte l'idioma dei secoli gentili e crepitano i dialetti temporali, sulfurei e usanze d'aria. Le foreste si popolano di castelli e di case, di foglie scritte e non scritte, col latino degli alberi, con la resina degli uomini. I conventi si apparecchiano, leggeri come tavole, d'un convito di campane, d'una mensa di rintocchi. L'Europa è un monte e i solchi pesano fra casa e casa, rompono la fune dei pozzi, il lucignolo delle lanterne, la coroncina delle ragazze, il panno fra i denti della partoriente, la croce nei palmi dei trapassati. Svizzera è un gioco d'altezze, una danza tra ghiaccio e ghiaccio, una fiumana d'aria dove anche l'ombra trasporta odori d'alberi ed erbe come fa l'acqua coi ghiacci. Francia è la culla dei libri, scritti con l'arte della primavera e con la mano di fuoco dell'estate. La Spagna tace come il plenilunio, urla come i morti dentro i sogni e porta nei monti il suo Dio come un bambino nel ventre di una madre. Ora ridi, la madre dei mari è l'Inghilterra, la montagna che si ruba il suo sole, la nebbia campanile dell'altezza e la gloria del sangue nudo, del mare che fa onde come le donne fanno i figli. L'Olanda è pasto e pascolo, gregge in movimento al lume di candela, nella notte fragorosa di Rembrandt, dove imperversava la grazia e l'odio vomitava luce, l'amore tenebre che lo abbrancava. Russia è il passo dell'infinito, orizzonte umano del cosmo e bambino seduto nella steppa ravvisabile a 5.000 metri d'altezza, con la mucca docile e un pensiero che pascolano dolci nell'erba azzurra. Russia è Europa, è Francia da nord a sud, Italia e Svezia è Europa, Italia è fiorente pianura di estati immortali e di città di gelo, madre nostra che rispetteremo conoscendola, con cui dormire abbracciati. Europa, Europa cammini coi fanciulli di mattina e d'anno nuovo, madre tu in tutti i nostri secoli nuovi.
Grazie a Umberto Rondi per questa bellissima chiacchierata. Ha senso di dirvi alla prossima? Buon sogno invece. Buon sogno d'Europa.